Cosa succede quando un'azienda storica decide di innovare dal punto di vista tecnologico e culturale? Quali fattori deve tenere in considerazione? Ne parliamo in questa puntata di È già lunedì. Io sono Veronica Adriani e questo è già lunedì, il podcast che racconta le storie e le opinioni di chi opera nel concreto per dare una nuova forma al mondo del lavoro. Buongiorno e bentornati in una nuova puntata di È già lunedì. Se avete seguito questo podcast nella prima stagione, vi ricorderete probabilmente che abbiamo già parlato di come cambia un'azienda dal punto di vista della comunicazione. Ecco, oggi riprendiamo le fila di quel discorso e torniamo a parlare di cambiamento, ma dal punto di vista questa volta tecnologico e culturale. Lo facciamo con un'azienda storica che chiunque di noi sicuramente conosce e associa a un ricordo specifico, legato magari a uno o più prodotti che sono capitati sicuramente nelle nostre case. Bene, il mondo cambia, le aziende evolvono e oggi cerchiamo di capire insieme all'ospite di oggi quali sono i fattori da considerare all'interno di questo cambiamento. Do immediatamente il benvenuto a Daniele Sega, Technology Innovation Manager di Paglieri S.P.A. Benvenuto Daniele.
Grazie, grazie per l'invito e grazie per l'opportunità.
Grazie a te Daniele. Allora, cominciamo a dare un po' di contesto. Chi è Paglieri per chi non la conosce?
Certo, allora, Paglieri è un'azienda familiare di Alessandria che all'attivo ha più di 200 anni di storia e oggi è giunta alla settima generazione. Nello specifico il core business è costituito dalla produzione e commercializzazione di prodotti di largo consumo per la cura del corpo e della casa. Alcuni marchi più famosi che sicuramente sono riconducibili diciamo al nome dell'azienda sono Felce Azzurra, Cleo, Saponello, Labrosan per quanto riguarda il personal, e invece per long care sempre Felce Azzurra e Monamur che sono gli ammorbidenti principali. E ad oggi fanno parte del gruppo anche altre due aziende, Selectiva S.P.A. per i prodotti beauty care e Agopag S.P.A. per lo stampaggio di flaconi e delle capsule. Alcuni numeri, giusto per inquadrare un po' il volume d'affari, dunque abbiamo 93 milioni di pezzi totali prodotti annualmente. Il 70% di questi prodotti è realizzato da Alessandria, nello stabilimento che ha circa 76.000 metri quadri e ha 7 linee di produzione. La commercializzazione avviene in 50 paesi e il fatturato del gruppo è prossimo ai 200 milioni di euro. Dipendenti sono circa 170. Questo proprio sinteticamente il quadro aziendale.
In effetti, che io ricordi, chiunque di noi ha avuto il Felce Azzurra per casa, io per prima ricordo che ha circolato tantissimo in casa mia.
Assolutamente.
Perché Paglieri effettivamente è un'azienda storica. E allora mi chiedo, visto appunto che è un'azienda storica, cosa spinge un'azienda di questo tipo a voler innovare la sua linea di produzione, la sua cultura? E soprattutto, chi è che poi lo fa nella pratica?
Certo, beh, per quanto riguarda l'innovazione, diciamo che abbiamo dei fattori esterni, diciamo così, e dei fattori interni principalmente. Fattori esterni sono, diciamo, sicuramente una spinta verso una maggiore competitività, quindi la ricerca di un contenimento dei costi di produzione. Siamo in un mercato globale, quindi c'è una grossa spinta verso questo tipo di obiettivo. E sempre esternamente ci sono le cogenze, quindi tutti quegli obblighi di legge in termini qualitativi, ambientali e di sicurezza,
certo,
che spingono comunque verso un adeguamento di procedure, ambienti di lavoro e anche macchine. Questo per quanto riguarda le, diciamo così, le pressioni esterne.
Di motivazioni.
Esatto, i fattori interni invece sono una spinta che deriva, diciamo, internamente dall'ambizione di migliorare le condizioni di lavoro sostanzialmente dei lavoratori, quindi ridurre lavori ripetitivi e elevare un po' quello che è il contenuto del lavoro, no? Quindi un lavoro che faccia, diciamo, un po' più funzionare, diciamo così, la testa, e ovviamente quello di creare internamente un'efficienza interna.
Certo.
Parlando invece degli attori, ovviamente quando parliamo di trasformazione digitale si parla di un processo estremamente pervasivo che va, diciamo così, un po' a toccare tutti gli aspetti e le abitudini della vita, sia in produzione, perché comunque ci troviamo a dover interagire con dei processi tecnologici più evoluti, negli uffici, quindi abbiamo i processi transazionali, lo stesso che devono essere semplificati, meno carta, meno passaggi di firme, quindi anche questo è un discreto cambiamento, ma anche a livello di gestione d'impresa, perché comunque sia manager che amministratori hanno una disponibilità di dati maggiore, cosiddetti big data sostanzialmente, in tempo reale per prendere delle decisioni. Quindi sostanzialmente dato il carattere, diciamo, pervasivo di questa trasformazione, gli attori sono tutti. Ovviamente il grosso della spinta parte dalla proprietà, che nel nostro caso con un programma chiamato Future Vision ha messo un grosso accento sull'esigenza di tale cambiamento.
Infatti, mentre parlavi, mi chiedevo come venga preso un cambiamento del genere all'interno dell'azienda, no? E soprattutto quali siano le figure che voi ricercate. Cioè, io immagino che all'interno di un'azienda storica come Paglieri ci siano delle persone che lavorano lì da molto tempo. Allora, cosa si fa? Si cerca di formare queste persone con nuove competenze o invece si prendono dall'esterno delle persone con competenze già formate e si va ad implementare l'organico? O entrambe? Cioè, come vi muovete su questo fronte?
Beh, allora, sostanzialmente ci sono, diciamo, tre tipi di attività. Uno è quello, vabbè, qualche spunto dall'esterno, quindi chi ha già implementato trasformazioni di questo tipo, conoscere, ricevere dei consigli e in qualche modo cercare di capire come ha fatto, no? Quindi in questo caso ci sono, diciamo così, dei contatti con chi ha già realizzato trasformazioni di questo tipo. Ovviamente ci sono nuove assunzioni, perché comunque questi tipi di, questa mentalità, diciamo, principalmente questa attitudine, perché principalmente un'attitudine, richiede delle competenze specifiche che magari non sono presenti in azienda, non sono ancora disponibili in azienda. Cioè, se pensiamo che comunque sono tornati, diciamo così, adesso sono molto richiesti, diciamo così, lauree tipo, come posso dire, sono richieste analisi statistiche, chiaro, sono richieste lauree in matematica, perché comunque, a fronte di questo, diciamo così, mole di dati, è importante comunque non solo avere i dati, ma anche saperli analizzare, no? Saperli categorizzare.
Qualcuno che sappia interpretarli.
Esatto. Quindi stanno comunque tornando in auge questo tipo di competenze che magari prima in azienda non erano, diciamo così, utilizzate.
Fondamentali.
No, fondamentali, però non erano utilizzate così in modo di continuo. Adesso invece c'è proprio questa spinta qua. Quindi queste competenze ovviamente devono essere portate anche un po' internamente, e poi ovviamente c'è uno step importantissimo di formazione interna, perché comunque alla fine devono essere metodi comunque alla portata di tutti. Nel caso di Paglieri è partito un progetto l'anno scorso e è stata selezionata una squadra molto trasversale, con competenze molto trasversali, quindi qualità, produzione, insomma un po' tutto, estremamente trasversale, e su queste persone ha cominciato, diciamo così, a fare un percorso di formazione.
Posso chiederti come le avete selezionate? Cioè, quali sono i criteri che vi hanno portato a scegliere una persona rispetto ad un'altra, e anche quali sono le figure che avete ritenuto irrinunciabili per questo tipo di processo, diciamo?
Beh, sicuramente sono state scelte le persone che in qualche modo avevano una certa attitudine al cambiamento, perché comunque queste devono essere, diciamo così, sono i famosi alleati che servono comunque a creare le condizioni, poi a creare le condizioni sul campo. Ovviamente anche all'interno della selezione della squadra non è l'unico driver, perché comunque quando si tratta di cambiamento ci sono sempre le solite 3-4 figure che emergono, no? Quindi c'è l'entusiasta, quindi quello che si butta a capofitto anche senza sapere bene dove potrebbe andare a finire. Poi c'è la persona, diciamo così, un po' più tiepida, quindi vabbè, vediamo cosa succede, vediamo gli altri. Ci sono quelli che stanno un po' a vedere e poi ci sono quelli che un po' si mettono di traverso, no? Quindi diciamo
che resistenti al cambiamento.
Sì, perché comunque la classica frase "abbiamo sempre fatto così" si sente, certo. Cioè, nonostante sia un po' inflazionata, però si sente, perché è un po' nella natura delle organizzazioni che, tra l'altro, come nel caso di Paglieri, hanno tantissimi anni, no? Hanno personale validissimo, perché comunque non è che dobbiamo cambiare perché fino adesso sono stati commessi degli errori.
Certo, perché il mondo è cambiato.
Fino adesso hanno fatto benissimo. Il fatto che siamo nel mezzo della quarta rivoluzione industriale, siamo in un mercato globale e di conseguenza non ci si può fermare, no? Anche per citare un pochettino la classica frase di Darwin, quindi sosteneva che comunque sostanzialmente non sopravvive la specie più forte, quella più intelligente, ma quella che si adatta meglio al cambiamento, no? Il cambiamento purtroppo è l'unica cosa che accade e di conseguenza
bisogna accettarlo.
Prima ci adattiamo meglio è l'unica cosa. Quindi sostanzialmente il driver principale, quello che si spinge molto, è il cultural change, quindi il cambio proprio culturale, intervenendo sulle persone con queste azioni di cui abbiamo parlato.
Un pochino li hai già accennati, ma se volessimo fare un quadro un po' schematico dei driver che vi stanno conducendo al cambiamento, quali sarebbero? Quali possiamo dire?
Sì. Allora, beh, principalmente abbiamo, io lo metterei per primo il cultural change, perché comunque senza preparare un po' il terreno per le cose, per il nuovo, è difficile che vengano recepiti i metodi, chiaro, e gli strumenti e soprattutto anche la tecnologia che porta un'innovazione digitale. Per questo l'anno scorso sono state erogate 900 ore di formazione circa su, diciamo, su una platea tra 10 e 20 partecipanti, ma formazione non solo di aula, ma formazione in produzione, quindi con eventi tipici della Lean Manufacturing, quindi portando proprio, applicando strumenti specifici. E oltre agli eventi in produzione abbiamo fatto eventi di formazione in aula, a volte via Teams per quelli un po' più tecnici e quant'altro. Però comunque 900 ore di formazione sono state erogate, sono,
e sono
già qualcosa,
sono
di, esatto, di significativo. E quindi prima cosa il pilastro del cultural change. Poi abbiamo un pilastro che abbiamo denominato digital, quindi sono i progetti legati ai cambiamenti in ambito IT. Sono quei progetti che cambieranno nel giro di qualche anno il modo di lavorare e di fruire dei dati, sostanzialmente quindi avranno impatto sul modo in cui si utilizza il gestionale, magari sul gestionale stesso, sulle piattaforme, sui software di Industria 4.0, software di pianificazione e di monitoraggio della produzione. Quindi questo abbiamo tutta una stream, cioè quindi una serie di temi progettuali dedicato al digital. Poi abbiamo un approccio lean, anche sulla Lean Manufacturing stiamo facendo un percorso, perché è importantissimo conoscere e sapere individuare gli sprechi sostanzialmente, perché nel momento in cui diciamo così cominciamo a ipotizzare dei processi nuovi è inutile o comunque snellire dei processi esistenti, prima dobbiamo capire cosa non funziona e poi dobbiamo replicarli in digitale, altrimenti andiamo a digitalizzare delle inefficienze in sostanza, quindi sarebbe un peccato. E l'ultimo, diciamo così, l'ultimo filone è quello degli investimenti, perché a fronte di formazione, a fronte di software e di cultura snella ci sono anche gli investimenti, quindi revamping di impianti, nuovi impianti, sono previsti nuovi flussi fisici di merci, di mezzi e quant'altro. Quindi questi sono i quattro pilastri un po' del cambiamento su cui si sta lavorando.
Questi pilastri comunque devono avere a che fare con la sostenibilità, che è un punto imprescindibile ormai per le aziende, che non possono veramente fare a meno di tenerla in considerazione quando fanno appunto processi di questo tipo. Allora, alcune diciamo già si stavano muovendo in passato pur senza saperlo in un certo senso, qualcuna invece si sta cominciando a muovere sulla sostenibilità in questo momento. Voi come vi collocate in questo?
Beh, intanto un'azione assolutamente rilevante e importante è stata quella della nomina di un responsabile Corporate Social Responsibility, quindi un responsabile CSR che coordina e tiene traccia dei processi, dei progetti specifici in ambito sostenibilità. Ci si sta muovendo con un impianto fotovoltaico che diciamo verrà installato nei prossimi mesi. Si stanno valutando delle idee sul piano di mobilità sostenibile, quindi alcune idee che stanno, diciamo così, emergendo anche per il discorso sostenibilità. Si sta lavorando sul welfare aziendale in modo significativo, quindi c'è stata istituita ad aprile una nuova mensa, e poi i servizi ai dipendenti sono assolutamente in crescita, c'è decisamente un'altissima attenzione su questi aspetti qua. Per poi arrivare alla riduzione dei consumi di acqua, nello specifico, essendo un'azienda chimica, ci sono dei processi di lavaggio barra sanitizzazione delle strutture, di conseguenza delle condutture, quindi sono stati fatti degli investimenti negli anni per ridurre l'utilizzo in modo significativo l'utilizzo di acqua e di sanitizzanti. La riduzione dei consumi di plastica, quindi con l'adozione di involucri in plastica flessibile e l'utilizzo di plastica riciclata sostanzialmente, quindi sono, diciamo, le azioni che sono in corso, su alcune si sta ancora valutando per portarle a terra, alcuni invece sono in corso da qualche anno, quindi anche su questo c'è una grossa attenzione.
Invece nel 2018 è successa una cosa bella, ovvero avete vinto un premio, il premio SMAU per l'innovazione. Allora, innanzitutto volevo sapere sulla base di quali presupposti lo avete vinto, cioè quali sono le cose appunto che vi hanno portato a questa, a questa vittoria, e poi quali sono i prossimi passi che farete da questo momento in poi.
Vabbè, i contenuti premiati sono stati nello specifico quelli di una linea interamente connessa a Industry 4.0, quindi una linea nuova totalmente interconnessa a Industria 4.0, quindi con la capacità di trasmettere ed inviare dati, quindi creando un'interazione di dati tra l'operatore e la macchina gestionale e quant'altro. È stato, diciamo così, il primo passo significativo in un processo di innovazione che progressivamente andrà a coinvolgere anche altre linee di produzione. Infatti sono previsti a breve dei revamping di macchine esistenti ed investimenti su nuove linee. L'importante anche qui è un po' la mentalità, quella di quando c'è qualche cosa da sostituire, qualche macchina, diciamo così, che è arrivata a fine vita, non pensare a una sostituzione, ma valutare lo stato dell'arte di quella tecnologia, capire cosa c'è, diciamo così, quali tecnologie abilitanti sfruttare, perché deve essere un'occasione, deve essere un'opportunità per avere qualcosa in più, non solo una sostituzione. Questa è un po' la mentalità che sta guidando, diciamo, tutti i revamping, e sono parecchi previsti nei prossimi 2-3 anni. Nello specifico, in ambito manufacturing, ci si sta muovendo su una piattaforma Industry 4.0, questa volta sul cloud, e intanto per gestire una quantità maggiore di dati e poi soprattutto per cominciare ad applicare delle tecniche predittive utilizzando l'intelligenza artificiale. Quindi anche stiamo lavorando, diciamo, sui presupposti per utilizzare qualche algoritmo di intelligenza artificiale che aiuterà, diciamo così, nella conduzione degli impianti sostanzialmente, anche perché il difficile dell'azienda chimica, cioè mentre in un'azienda manifatturiera dove ci sono dei pezzi meccanici il pezzo si vede nelle varie fasi, qui il prodotto corre nei tubi, è nei silos, è difficile vedere, quindi gli impianti devono parlarci, devono dirci qualche cosa, no? Questo prodotto a che temperatura è, ad esempio, quant'altro. Quindi stiamo cercando, appunto, con dei nuovi sensori, quindi sviluppando l'IoT, con dei nuovi sensori, rendere gli impianti un po' più parlanti, in modo che poi sia possibile applicare questi algoritmi di intelligenza artificiale. Ci sarà a breve anche l'impiego di robot collaborativi, cosiddetti cobot, inizialmente per la movimentazione di carichi, soprattutto per sgravare gli operatori della linea dalla movimentazione manuale. E poi è prevista nel giro di poco più di un anno anche l'implementazione di veicoli a guida autonoma, sempre per il trasferimento delle merci. Quindi su questi aspetti qua ci stiamo muovendo, cioè presa, diciamo, l'esperienza del Premium MAU, non ci siamo fermati, non ci siamo accontentati, ma stiamo andando avanti e stiamo cercando di aggiungere sempre qualche tassellino per avere comunque una fabbrica moderna.
Mentre parlavi mi interessava particolarmente il discorso sull'intelligenza artificiale, no? Che in questo momento è un grande must della conversazione. Io mi occupo di contenuti personalmente, quindi con l'avvento di ChatGPT, lo saprai sicuramente, si è scatenato il putiferio, no? Cioè ci si chiede se servirà ancora chi produce contenuti se lo fa l'intelligenza artificiale. Però dal tuo discorso in effetti viene fuori un'altra cosa, ovvero che l'intelligenza artificiale può essere utile per cambiare le mansioni di chi già sta lavorando in azienda. Cioè si faranno cose diverse perché l'intelligenza artificiale aiuterà a farle. Come ho capito bene, insomma, è così?
Assolutamente, assolutamente. È quello che occorre assolutamente tenere in considerazione nel processo di change management. Quindi non si va a sminuire il lavoro dell'operatore perché c'è la macchina. No, noi andremo, diciamo così, a utilizzare quelle che sono le competenze ancora più nobili dell'operatore, perché comunque l'intelligenza artificiale si occuperà di darci dei dati, fornirà un supporto alla conduzione degli impianti, dandoci comunque magari dei suggerimenti, anche perché comunque sono impianti assolutamente complessi, e quindi pensare che sia l'operatore costantemente lì a cercare di capire cosa succede. L'intelligenza serve appunto a mettere assieme dei segnali che arrivano da diverse parti dell'impianto, creare degli alert, aiutare a fornire un supporto sulla conduzione, ma fare in modo che sostanzialmente l'operatore non debba andarsi a cercare i dati e quindi ma sarà questo il dato giusto? No, l'operatore avrà una base, diciamo così, su cui prendere delle decisioni di un certo tipo, e quindi noi andremo ad utilizzare la parte appunto più nobile dell'operatore e la parte più nobile del lavoro. Quindi in questo caso il lavoro non viene impoverito dall'intelligenza artificiale, cambierà, ma non verrà assolutamente impoverito.
Allora tiriamo tutti un sospiro di sollievo a questo punto.
Sì.
Daniele, senti, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e come sempre ti chiederei di lasciare a chi ci ha ascoltato un consiglio di lettura o di approfondimento. Cosa ci porti sul tavolo stavolta?
L'evoluzione tecnologica è estremamente rapida, quindi qualsiasi libro, pubblicazione è importante, però ha quasi una data di scadenza, no? Se noi andassimo a prendere un libro di 2 o 3 anni fa e raccontava alcune cose, adesso non dico che sia superato, come logica no, però comunque. Quindi io credo che sia, cioè dal mio punto di vista è meglio prediligere una partecipazione ad eventi, ad esempio con i partner che aiutano le aziende comunque a muoversi sull'industria 4.0, vengono creati sostanzialmente degli eventi, no? degli eventi in cui si capisce cos'è la cyber security, cos'è il cloud, la realtà aumentata, l'IoT. Questo perché? Perché nel momento in cui noi riusciamo a vedere un'applicazione, anche chi magari non è pratico di quella materia può avere l'intuizione, ma se cominciassimo ad applicare questa logica qui, e allora lì comincia a nascere la curiosità, e quando nasce la curiosità si innesca, diciamo così, quel cambiamento di mentalità di cui parlavamo prima, no? Quindi quel cultural change che è fondamentale per cambiare qualche cosa. Quindi principalmente eventi organizzati da università, da partner, dai vari partner che aiutano le aziende per l'industria 4.0, ce ne sono tantissimi, dalla sensoristica appunto alla realtà aumentata, progetti in cloud e quant'altro, oppure quelle che vengono chiamate le future factory, sono degli ambienti creati ad hoc per vedere all'opera tutte le tecnologie abilitanti, e quindi si vede cosa serve la realtà virtuale, cosa sono i dispositivi IoT e i cobot e quant'altro. Quindi io personalmente, forse perché a me piace documentarmi in continuazione, però comunque vedo anche quando si cerca di portare a bordo qualcuno in un progetto, un conto è dire guarda leggiti questo libro.
Certo.
Un conto è dire guarda ti porto a vedere un bel evento coinvolgente in cui vediamo qualche cosa all'opera, e se si riesce a scatenare, diciamo così, questa curiosità, siamo già a buon punto. Viceversa, il libro è sempre qualche cosa che dice ma sì, poi lo leggo, poi vedo, così. Poi ovviamente il flusso è vedo le cose, mi interessano e poi mi butto sulla bibliografia e vado ovviamente ad approfondire queste cose. Però come primo acchito per partire io direi sempre che vedere quello che hanno fatto gli altri, vedere è più immediato, no? Anche perché si dice che per lavorare al futuro bisogna prima immaginarlo, no? E se noi facciamo vedere qualche cosa aiutiamo questa immaginazione, quindi è più facile portarli in una certa, diciamo così, in una certa mentalità.
Io sono assolutamente d'accordo con la tua proposta, ed è anche interessantissimo perché in questo podcast è la prima volta che qualcuno consiglia di seguire degli eventi piuttosto che leggere dei libri, come tu giustamente ci hai detto. E mi piace particolarmente perché effettivamente è successo anche a me in passato di avvicinarmi a mondi che non sono proprio vicini a me, come non so la robotica ad esempio, seguendo la Maker Faire di Roma, che è un evento che ogni anno insomma ti permette di parlare con chi la produce l'innovazione, no? Anche centri di ricerca che propongono quello che ultimamente è stato fatto e che sarà magari, non so, la tecnologia del futuro su cui si sta cominciando a lavorare. E questi sono degli eventi ovviamente aperti a tutti, che non prevedono necessariamente una competenza specialistica per capire quello che sta succedendo. Quindi mi interessa davvero molto. Se hai degli eventi da consigliare, magari in primavera, quando si comincia a muovere un po' tutto il mondo delle fiere, assolutamente sarà interessantissimo.
No, secondo me è importante appunto sfruttare quello che è il coinvolgimento emotivo di un evento, no? Di un qualche cosa all'opera, perché quello è più facile. Poi ovviamente io ho la libreria piena di libri perché comunque è il mio mestiere, quindi devo anche approfondire anche a livello di studi di statistica, per dire, piuttosto che di studi di gestione della produzione, di logistica e quant'altro, però comunque tutto parte, diciamo così, io sono appassionato e quindi fortunatamente lo faccio per mestiere e quindi riesco a sfruttare la mia passione per il mio mestiere. Però chi magari è un po' più chiamiamolo tiepido, comunque un po' più indifferente, se riusciamo a sfruttare questo coinvolgimento emotivo che dà, diciamo, il fatto di vedere, quindi la vista attraverso il quale noi apprendiamo la maggior parte degli stimoli e quant'altro, è tutto molto più facile.
Sono d'accordo.
Anche perché poi c'è il giochetto, allora l'hanno fatto loro e quindi non è proprio impossibile, no? Perché altrimenti si comincerebbe a dire: ma no, ma qui stiamo parlando del futuro, è troppo ambizioso. Invece, insomma, se ci sono già delle applicazioni a terra, così vuol dire che qualcuno ci ha pensato, ci ha provato, ci è riuscito, e quindi potrebbe non essere così impossibile anche per la nostra realtà, no? Quindi è positivo questo.
Allora Daniele, io ti ringrazio per essere stato in questa puntata, il dibattito continua su LinkedIn, dove ci troviamo ogni volta per approfondire alcuni argomenti di cui si è parlato, e quindi grazie ancora.
Grazie a te, grazie per l'opportunità, e speriamo appunto di risentirci per qualche evento, insomma, consiglierò qualche evento sicuramente.
Molto volentieri, grazie Daniele, a presto.
Grazie a voi, ciao ciao.